Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Penso solo a una cosa, ovvero al modo di facilitare lo studio della matematica a tutta la gente. È inutile studiare una scienza che non è utile nella vita pratica. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo ed oggi sono da solo. Perché sono da solo? Perché siamo alla prima puntata di una nuova rubrica che vi avevamo anticipato già diverso tempo fa su Instagram, nelle varie live che abbiamo fatto, ma anche proprio qui sul podcast, che si chiama Enigma. Che cos'è Enigma? Oltre ad essere, insomma, la celebre macchina con la quale fu possibile decifrare le comunicazioni dei tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, è appunto una nuova serie in cui voglio cercare di trattare in solitaria, per l'appunto, quindi senza il mio fido compagno di avventure Costantino, la storia degli algoritmi e della matematica in generale, diciamo. Un argomento spesso tralasciato, ritenuto un po' noioso, ma che, come sapete bene, insomma, se ci seguite da un po', essendo io un ingegnere, insomma, una persona che ha scelto di studiare la matematica e, insomma, parte degli algoritmi, dell'informatica, parte insomma di tutte quelle discipline un pochino più scientifiche nella mia vita, penso che sia anche molto molto interessante da trattare a livello storico. Perché? Perché coinvolge tante figure interessanti, anche molto peculiari, che troppo spesso diamo per scontate. Un appuntamento al mese, quindi non sarà una rubrica, diciamo, settimanale, ma sarà un qualcosa di un pochino più diluito nel tempo. Parleremo di personaggi, di algoritmi, appunto, ma anche di formule matematiche, curiosità, ma soprattutto, insomma, di tanta tanta storia, come sempre, qui al bar. Iniziamo dalla base, da una piccola introduzione, prima di lanciarci direttamente nell'argomento di questa puntata, cioè che cos'è un algoritmo? Oggi, quando parliamo di algoritmi, pensiamo spesso ai social, ormai diciamo è divenuta un po' l'associazione per eccellenza che si fa quando si parla di algoritmi, a quello che ci fanno vedere, come per esempio a Netflix, anche a Prime Video, no? O qualsiasi, insomma, altra piattaforma TV, ovvero una serie di procedimenti abbastanza oscuri che alla fine della fiera ci suggeriscono cosa vedere, salvandoci la serata o complicandocela se come me, insomma, non sapete bene come districarvi all'interno della troppa scelta. Ci si potrebbe fare una puntata su questo tema della troppa scelta. Viene spesso associata la parola algoritmo all'intelligenza artificiale, al machine learning, a una di quelle tante buzzword che si dicono un po' a livello tecnologico, che per i non addetti lavori finiscono per diventare, per l'appunto, delle formule magiche dal potere oscuro e pressoché illimitato. Ormai, diciamo, si attribuisce a queste tecnologie la capacità di fare più o meno qualunque cosa. La cosa forse più errata di tutto questo, in realtà, è che associamo all'invenzione dei computer la nascita degli algoritmi. Questo è sostanzialmente errato. Perché? Perché gli algoritmi non sono affatto un'invenzione recente, altrimenti ovviamente sarebbe troppo difficile fare una rubrica sulla storia degli algoritmi, ma hanno una lunga storia che precede di molto l'invenzione dei computer. Edgar Vibe Dijkstra, che è un ingegnere del software e professore di computer science olandese, famosissimo non solo per il nome impronunciabile, ma anche per tutti gli enormi studi che ha fatto nel campo degli algoritmi. Chi ha studiato un po' questo campo sa che, insomma, è un must studiare i suoi algoritmi nel campo della teoria dei grafi, per esempio, ma non andrò, insomma, troppo nel tecnico, non ci andrò mai in questa rubrica, diciamo, a parte sporadiche parentesi. Ha usato però una frase che mi piace molto per descrivere l'ambiguità che spesso si crea attorno all'informatica. L'informatica riguarda i computer, non più di quanto l'astronomia riguardi i telescopi. Ed è vero, i computer sono stati infatti lo strumento che ha realizzato i principi matematici e di quella che si chiama un po' teoria dell'informazione, cose che in realtà però sono sempre esistite. Oltre ovviamente, insomma, ad aver dato un enorme impulso alla ricerca e alle applicazioni poi pratiche, diciamo, degli algoritmi e delle operazioni matematiche, ma insomma, questo viene da sé. Tornando alla definizione di algoritmo, vediamo un po' cosa dice Wikipedia. Un algoritmo, per essere definito tale, deve essere un procedimento che attraverso un numero finito di passi elementari risolve un determinato problema. Non è una definizione complicatissima se ci pensiamo. E cosa vi fa venire in mente? Cosa può corrispondere a questa definizione? L'esempio che fa Wikipedia è molto bello, lui, diciamo, lì si parla della ricetta, no? Di una ricetta che potrebbe essere definita un algoritmo perché in effetti è una serie di passi che portano a un risultato per risolvere un problema, cioè quello di cucinare qualcosa. A me però vengono in mente delle operazioni molto più semplici che tutti noi abbiamo imparato sui banchi di scuola. Una fra tutte, la moltiplicazione. Questa operazione che noi diamo per scontata e alla quale, diciamo, nei media, nella trattazione in generale, non associeremo mai la parola algoritmo. Quante volte vi sarà mai capitato di sentire algoritmo associato a una semplice moltiplicazione? Così scontata in realtà non era nell'Italia del 1200, per esempio. Perché faccio proprio questo esempio, poi lo vedremo. Comunque non era così scontata perché all'epoca si usavano, prima di tutto, ancora i numeri romani. E voi avete mai provato a fare una moltiplicazione con il classico metodo in colonna usando i numeri romani? Non ci provate perché non si può fare. Ed è il motivo per il quale, ovviamente, se volevi fare il mercante, dovevi portarti dietro della strumentazione. Questo è il secondo punto. Non era semplicissimo. La strumentazione principale che veniva usata da tutti era, ad esempio, l'abaco. Se vi ricordate, abbiamo già discusso della cosa nella puntata del Turing Pub dedicata proprio ai numeri arabi. Nelle prossime puntate vedremo la storia dietro alcuni algoritmi importanti, ma anche dietro le formule matematiche alle quali spesso non pensiamo oggi. Oggi però volevo partire dalla moltiplicazione perché mi dà l'occasione di parlare del mondo arabo, un punto di partenza quasi obbligato se vogliamo affrontare una trattazione di questo tipo. Non tornerò sulla storia dei numeri arabi, o meglio indo-arabi, e sulla storia dei numeri in generale, perché ci abbiamo fatto un'intera puntata, la puntata del Turing Pub, andatevela a recuperare, la puntata si chiama Da 0 a 9, ma se vogliamo partire dalla storia degli algoritmi, dobbiamo necessariamente partire da una vera e propria star quando si parla di numeri e di algoritmi, cioè Al-Khwarizmi, la persona dal cui nome, o meglio dalla storpiatura del cui nome, viene proprio la parola algoritmi. Al-Khwarizmi, peraltro, sarà la persona che permetterà a un protagonista della prossima puntata, cioè Leonardo Fibonacci nella Pisa del 1200, di poter completare degli altri studi molto importanti. Com'è nata intanto questa puntata su Al-Khwarizmi? Perché, come avete magari fatto attenzione negli scorsi giorni, in teoria questa prima puntata doveva essere su Leonardo Fibonacci stesso. Poi, andando un po' avanti, preparando la puntata, scrivendo molto, mi sono trovato ad aprire una parentesi molto grande su Al-Khwarizmi, più grande di quella, diciamo, che avevo pensato potesse essere la durata di questo primo episodio, e quindi ho preferito dedicargli un episodio introduttivo. Chiamiamolo un episodio zero della nostra rubrica. Chi era innanzitutto Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi, il cui nome completo è quasi uno scioglilingua per noi perché si chiama Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, lo vedete anche nel titolo della puntata, nasce intorno al 780 d.C., anche se il luogo è un po' incerto. Perché è incerto? Forse è nato in Khorasmia, come la sua famiglia, anche se ci sono degli storici che ci danno delle opinioni diverse. Uno storico arabo del IX secolo, Al-Tabari, lo definisce come Al-Qutrubulli, cioè un termine che significa proveniente da Qutrubul, che sarebbe un sobborgo di Baghdad, attribuendo in realtà alla Khorasmia la sola origine della famiglia, quindi un po', diciamo, la patria familiare. Mentre invece c'è un altro storico turco di nome Saili che lo vuole invece originario della Turchia. È però certo, questo è, diciamo, fuori di dubbio, che il luogo centrale della sua vita sarà Baghdad. Cosa succede in quegli anni da quelle parti? Non ho resistito, chi ci segue da un po' sa che sono molto affascinato dalla storia islamica, che in questo periodo trova, a parer mio, alcuni dei suoi momenti veramente più entusiasmanti e affascinanti. In particolare è il periodo dei potentissimi califfi di Baghdad, cioè gli Abbasidi, da Al-Abbas, lo zio del profeta Maometto. Il califfato, che è un sistema di potere che spesso, insomma, si lega anche alle parentele con Maometto, pensate, sarà abolito solamente nel 1924, con l'arrivo di Ataturk in Turchia, che insomma, Ataturk, per chi non lo conoscesse, è uno dei padri fondatori della Turchia laica e democratica, che oggi purtroppo con Erdogan praticamente non esiste più, ma che per anni è stato un esperimento democratico importante, che insomma è arrivata anche quasi alla porta d'ingresso dell'Unione Europea, insomma, quindi sicuramente un personaggio fondamentale. Nel caso dei califfi abbassidi, in realtà non esisteva un principio dinastico. Perché? Perché ogni califfo nominava il suo successore in una cerimonia di giuramento che si chiamava il Bayà, a seguito della quale la sovranità del successore era legittimata. Quindi, in sostanza, si sceglieva il successore e attraverso questa cerimonia si, in qualche modo, legittimava il potere. Ovviamente questo non era esente da problemi, ci furono anche diverse guerre civili, anche proprio in questo periodo che andiamo a trattare, ma comunque sono fuori, diciamo, dallo scope, come direbbero quelli bravi, di questa puntata. Baghdad, all'interno del califfato, era un vero e proprio gioiello, costruita dal secondo califfo abbaside, che si chiamava Al-Mansur, nel 762, dominava sia commercialmente ma soprattutto culturalmente, come vedremo insomma più avanti, il territorio crocevia tra l'Oceano Indiano, il Mediterraneo e ovviamente l'Oriente. Negli anni di Al-Khwarizmi, se vi fosse capitato di passeggiare per Baghdad, avreste sentito il profumo di olio e di spezie, un tripudio di tessuti e tinture di ogni colore vi sarebbe parato davanti agli occhi e avreste assistito a un viavai incredibile di mercanti dalle tasche piene zeppe di dinar d'oro e di dirham d'argento, le monete che si usavano all'epoca. Un contesto incredibilmente ricco. E Al-Khwarizmi cresce e si forma culturalmente proprio alla corte di Al-Ma'mun, califfo dall'813 all'833 proprio di Baghdad, proprio di questo scenario che abbiamo descritto adesso in apertura. Il regno di Al-Ma'mun viene ricordato come un periodo di grandissima libertà per i non musulmani, secondo un principio che si chiama la dhimma. Cos'era la dhimma? Vale la pena spiegarlo velocemente perché è un qualcosa che contribuisce anche a creare questo contesto culturale importante. Era quel patto attraverso il quale ebrei, cristiani e zoroastriani, quindi le persone non di fede musulmana, potevano in realtà vivere all'interno dello stato musulmano in cambio di un'imposta che si chiamava la ghizia, sotto di fatto la protezione ufficiale del califfo. Ma in che modo? Non solo sopravvivendo, in realtà potendo conservare in maniera ufficiale non solo il proprio culto nel privato, ma anche il proprio clero e la possibilità di frequentare gli edifici religiosi, sebbene fossero limitati e non potessero costruirne di nuovi. Se questo non bastasse, avevano anche il diritto di frequentare le proprie scuole ed essere giudicati dai propri tribunali, quindi un'autonomia e una libertà che insomma raramente siamo portati a pensare quando ci riferiamo all'Islam, avendo purtroppo negli occhi la contemporaneità, che insomma ovviamente ci dà un'idea politica abbastanza chiara di quello che cos'è i diritti umani, la legge e la situazione di persone che non sono di religione islamica nei paesi dove questa religione è maggioritaria, purtroppo molto spesso. In questo contesto la città è un fiorire di cultura, veramente da tutti i pori, e gli abbassidi in questo furono veramente dei campioni, chiamando a Baghdad letterati e studiosi letteralmente da ogni regione dell'impero. E Al-Ma'mun, il califfo che abbiamo già citato, alla cui corte troviamo proprio il nostro Al-Khwarizmi, che veniva appunto dalla Khorasmia, era un persiano di cultura, quindi insomma a Baghdad era un trapiantato, potremmo dire, da un certo punto di vista, quantomeno secondo l'origine che gli attribuiscono alcuni storici. Fu veramente un incredibile mecenate. Al-Ma'mun si occupò di utilizzare la cultura come mezzo attraverso il quale assicurava la gloria e la grandezza al suo impero, praticamente mettendo a minimo comune denominatore tutte quelle tante ricche culture che erano contenute nel suo impero. Ovviamente quella persiana che abbiamo visto, ma anche quella ellenistica che per esempio abbiamo incontrato già al bar negli episodi precedenti, quando abbiamo parlato di Alessandro Magno. Tante culture diverse che però venivano declinate tutte in una cultura araba che di fatto era tutta nuova. Ed è questo uno dei motivi per cui io sono così affascinato da questo mondo, perché ci troviamo forse davvero per la prima volta di fronte ad un mondo, ad un'idea, ad una spinta completamente nuova che ha voglia di affacciarsi nella storia in un modo così prepotente, potremmo dire così importante. Lo fa ovviamente in lingua araba. La lingua araba è la lingua dell'elite di questo impero, come succede spesso, diciamo, in tanti imperi c'è una lingua che è quella che, diciamo, racchiude un po', sommarizza tutto quanto, sintetizza tutta quanto l'esperienza culturale dell'impero. E ovviamente è la lingua della cultura. Infatti lo stesso Al-Khwarizmi, pur essendo persiano, scriverà i suoi testi in lingua araba. Per dare un'idea dell'importanza di al-Ma'mūn, tra le tante cose che fece possiamo vedere il sostentamento finanziario alla ricerca e alla traduzione di testi greci, che è una cosa fondamentale anche e soprattutto per la conservazione di quei testi fino ai giorni nostri. Diede per esempio anche un grande impulso alle osservazioni astronomiche, come sapete c'era stato già tanto lavoro nei greci su questo, e alla scrittura nelle scienze logiche, lavorando per arricchire la grande biblioteca del suo palazzo, che aveva il modesto nome di Bayt al-Hikma, cioè la casa della saggezza, di cui fu anche responsabile lo stesso Al-Khwarizmi. Con più o meno tutto, libri di poesia, letteratura, ma anche scienza e arte, perché tutte le discipline trovavano spazio ed avevano un enorme fermento culturale non solo a corte, ma anche nelle strade di quella Baghdad che abbiamo iniziato a vedere all'inizio della puntata, che viveva di mercati, di circoli culturali, di biblioteche private, che portarono all'enorme diffusione di tutta la cultura, anche per un particolare tecnologico non da sottovalutare, cioè l'arrivo della carta, che soppianta in questi anni velocemente la pergamena in queste zone del mondo, abbattendo di molto i costi di trasmissione della cultura. Peraltro c'è un aneddoto molto interessante sulla carta, che apro una piccola parentesi per dirvelo. Nel 751, all'interno di una guerra tra il califfato abbasside e la Cina della dinastia Tang, ovviamente siamo molto sbilanciati a Oriente con questa storia, si svolge la battaglia di Talas per il controllo della Transoxiana, che cos'è? Una regione dove si trova Samarcanda, che forse è un po' più nota geograficamente. Ebbene, pensate, a seguito di questa battaglia vinta dal califfato, ai prigionieri di questa guerra cinesi fu detto: se volete essere liberati dovete svelarci il segreto di produzione della carta, che era un vero e proprio segreto di stato in Cina, c'erano pochissime persone che lo conoscevano. E ovviamente i prigionieri accettarono, e la carta in questo modo iniziò ad essere prodotta prima a Samarcanda e poi ovviamente a Baghdad e in tutto il vicino Oriente in gran quantità. C'è un dettaglio che forse rischia di sfuggirci quando parliamo di queste cose. Ma perché il califfo finanziava la ricerca matematica? Perché forse quando parliamo di poesia, di letteratura, forse ci può venire in mente già una sorta di lustro, di prestigio che queste discipline possono portare. Ma come mai proprio la matematica? Ci sono diversi motivi. C'è un motivo culturale e un motivo un po' più pratico che vedremo più avanti. Il motivo culturale è che sostanzialmente gli arabi codificavano la matematica all'interno delle scienze logiche. Le scienze logiche erano un tipo di scienze del sapere che non erano per niente in contrapposizione con la religione, come magari possiamo pensare oggi. Anzi, tutt'altro. Noi siamo portati a pensare che la matematica, che è forse l'apice, no, della ragione umana, fosse vista come quasi un'offesa a quella che si chiamava la scienza rivelata, cioè il sapere proveniente da Dio. Invece non era così in quel mondo islamico. Le scienze logiche erano lo sforzo di quegli uomini che facevano per arrivare alla verità, usando solamente la loro ragione, e cosa che non era in contrapposizione, ma che si sviluppava in maniera autonoma e parallela alle scienze rivelate, appunto. Quindi un qualcosa che meritava una sua dignità perché prodotto dell'uomo. Gli arabi chiamavano queste scienze anche con il nome di scienze antiche, cioè le scienze degli antichi, in rispetto e in omaggio a quelle culture precedenti, a quelle islamiche, come per esempio quella greca, che erano sì estranee all'Islam, ma che non per questo dovevano essere scartate. Insomma, quindi un'immagine veramente particolare della cultura in questo periodo storico e da queste parti. In tutto questo, il nostro Al-Khwarizmi ovviamente si trova a suo agio. Arriva, insomma, a Baghdad e qui compie degli studi astronomici pazzeschi, basati sugli studi di Tolomeo, apportandogli peraltro delle correzioni significative al lavoro precedente. Ma soprattutto, ed è quello per cui insomma oggi stiamo facendo questa puntata, scrivendo quell'opera di aritmetica che porterà i numeri indiani con lo zero, di cui abbiamo parlato già nella puntata del Turing Pub, e nella quale definisce proprio quelle operazioni aritmetiche elementari che di fatto sono quelle che oggi troviamo immutate nei nostri banchi di scuola. Il nome del trattato purtroppo non ci è pervenuto. Perché? Perché è stato tradotto in latino, cosa che ovviamente l'ha salvato e ha consentito la sua diffusione anche qui in Occidente, ma è stato tradotto con un nome che non è il suo, cioè Algoritmi de Numero Indorum. Perché questo nome? Perché Algoritmi viene dalla latinizzazione del nome di Al-Khwarizmi stesso. Quindi non potevo non cominciare la storia, la rubrica sulla storia degli algoritmi da Al-Khwarizmi, cioè la persona che dà proprio il nome a questa parola. Al-Khwarizmi in questi anni scrive anche un trattato di algebra, di cui questo invece ci è giunto il nome, che si chiama Hisab al-Gabr wal-Muqabala, cioè un trattato in cui si gettano le basi del calcolo e per l'appunto dell'algebra. La parola algebr è quella incriminata, quella che poi diventerà algebra in futuro. Cosa fa in questo trattato? Coniuga il calcolo indiano con la geometria greca, fornendo delle soluzioni anche di equazioni molto importanti che ci ritroveremo anche ai giorni nostri. Questo testo non era stato fatto, diciamo, per il piacere della ricerca, ovviamente anche perché Al-Khwarizmi, immaginiamo, fosse uno studioso molto appassionato della materia, ma gli era stato commissionato dal califfo. E nonostante non ci sia pervenuto bene come l'altro, perché è stato, diciamo, in alcune parti sono mancanti, è lui stesso a dircelo, dicendo che appunto il califfo gli aveva chiesto, e cito, di comporre una breve opera sul calcolo per mezzo delle regole di completamento e riduzione, limitandosi a quegli aspetti più facili e utili della matematica di cui ci si serve costantemente nei casi di eredità, donazioni, distruzioni, sentenze e commerci e in tutti gli altri affari umani, o quando si vogliono effettuare misurazioni di terreni, scavi di canali, calcoli geometrici e altre cose del genere. Questa visione molto pratica della matematica, che oggi forse un po' ci sfugge, quante volte abbiamo detto sì, ma quando mai userò questa cosa nella vita vera, no? Quando magari eravamo alle elementari, alle medie o anche alle superiori e odiavamo l'ora di matematica, l'abbiamo detto tante volte. In realtà però era un qualcosa veramente alla base della vita di tutti i giorni, motivo per il quale queste ricerche venivano effettuate. E questa visione molto pratica era condivisa dallo stesso Al-Khwarizmi, tanto che c'è un aneddoto su di lui, perché pare che il califfo a un certo punto gli chiese: se volessi interessarti allo studio di altre scienze diverse da quelle matematiche, quale scienza penseresti di studiare? Al-Khwarizmi ci pensò un po' e gli rispose: adesso penso solo a una cosa, ovvero al modo di facilitare lo studio della matematica a tutta la gente. È inutile studiare una scienza che non è utile nella vita pratica, che è anche la frase che vi ho letto in apertura. Nel libro, infatti, tutti questi problemi che sono anche scritti nella citazione che vi ho detto prima riguardavano appunto testamenti, patrimoni ed occupavano una parte molto importante del libro, anche per via della natura del diritto di successione musulmana, che era particolarmente complicato. Perché? Perché tutte le parti destinate agli eredi erano in funzione della loro parentela, cioè una certa quota se eri la moglie, una certa quota se eri il marito, un'altra ancora i figli e così via. Poi addirittura il donatore, cioè la persona che faceva testamento, non aveva tutta questa libertà di manovra. In realtà dovevano essere rispettate comunque delle leggi molto precise, cosa che complicava tanto le cose e rendeva infatti necessaria formulare delle equazioni che riuscissero a semplificare il tutto. Da questi sforzi arrivò proprio l'opera di Al-Khwarizmi, che definì tantissime equazioni, formule matematiche, come ad esempio la nozione di radicale, il quadrato, l'incognita, tante, diciamo, nozioni che oggi sono alla base della nostra matematica contemporanea, ma che ovviamente poi che sono passate attraverso tantissimi altri studiosi e tantissime altre cose che vedremo più avanti nelle prossime puntate, ma che insomma sono state una pietra miliare nello studio della matematica. Non andrò nel dettaglio delle operazioni matematiche e delle equazioni trattate da Al-Khwarizmi, anche perché non è lo scopo di questo podcast e suppongo che vi annoierei a morte. Se poi è una cosa che magari vi può interessare di più, scrivetemelo nei commenti, perché magari nelle prossime puntate cercherò di dargli più spazio e più attenzione. Ma comunque, dovesse interessarvi, vi lascio tra le fonti qualcosa di molto utile che potete andare a guardare. Al-Khwarizmi è stato innegabilmente un matematico importante che ha posto le basi per molti concetti della matematica contemporanea, ma soprattutto per un motivo: perché ha fatto da crocevia tra le conoscenze indiane e il mondo mediterraneo, ovviamente passando per il tramite islamico. Perché? Perché il mondo mediterraneo è stato, come vedremo nelle prossime puntate di questa rubrica, un qualcosa di importantissimo che ha messo dei tasselli incredibilmente fondanti per le equazioni matematiche, per la matematica e per la conoscenza algebrica del mondo di oggi. Primo fra tutti, come differenza temporale rispetto a quello che abbiamo visto oggi, sarà proprio l'opera di Fibonacci, il Liber Abaci, che troveremo nella prossima puntata insieme. Ne parleremo approfonditamente, anche perché è un tipo di conoscenza che forse è più vicino a noi. Le cose, tutti quanti forse conoscono Fibonacci per la famosa sequenza, ma c'è anche molto di più, quindi vi invito a seguire la prossima puntata per arrivare a scoprire qualche dettaglio in più su questa scienza e su questo personaggio, perché c'è sempre molto molto di interessante, di divertente e di importante da scoprire. Prima di chiudere, però, vi do un paio di fonti che potete andare a consultare, come al solito, se vi interessa un po' l'argomento. Il primo è un libro che ho già citato, molto divulgativo, molto divertente, è quasi un libro gioco, ci sono tanti indovinelli dentro e ci sono alcune delle nozioni che vi ho detto trattate in maniera forse un po' più veloce, ma ovviamente il punto non è fare una storia in senso storico degli algoritmi, ma è più, diciamo, farne una in senso narrato. Il libro si chiama Storia degli algoritmi di Luigi Laura, che è stato un mio professore anche all'università, lo ricordo sempre con grande piacere, una persona incredibilmente competente, anche molto alla mano e molto divertente, quindi mi fa molto piacere che abbia scritto un libro del genere e di potergli, diciamo, dare spazio. Se in qualche modo mi sta ascoltando lo ringrazio, perché è anche grazie a lui che mi sono appassionato a quello che faccio oggi di lavoro. È molto bello, ve lo consiglio, non costa tanto, lo trovate, io l'ho trovato da Feltrinelli, ma lo trovate anche online in qualsiasi libreria. Poi c'è un altro libro che vi consiglio, che si chiama L'eredità arabo-islamica nelle scienze e nelle arti del calcolo dell'Europa medievale, un trattato forse un po' più storico di Nadia Ambrosetti, ma non per questo non affascinante, veramente interessante, c'è molto se vi interessa il mondo arabo-islamico in materia, magari ci torneremo anche in altre puntate perché è comunque un argomento che mi interessa molto. Poi vi do un altro libro se vi interessa la storia islamica nel Medioevo, è un libro che io considero un must per questo periodo storico islamico medievale, molto piccolo, quindi si legge veramente che è un piacere, si chiama L'Islam nel Medioevo di Duchelier. È veramente un libro incredibile, scritto molto bene, che vi dà l'idea della complessità e della ricchezza culturale del mondo islamico medievale. Ve lo consiglio, non dovrebbe costare neanche tanto, anche se io l'ho preso diversi anni fa e ora, da quello che so, è un po' più raro, però ve lo consiglio se lo trovate perché è veramente una grande lettura. Chiudo con un sito web, quindi risorsa gratuita che potete andare a consultare, molto ben fatto, della St. Andrews University, che si chiama mathshistory.setandrews, quindi st-andrews.ac.uk, dove trovate letteralmente la storia e le biografie di tantissimi matematici, ma veramente una quantità incredibile, molto ben fatte, anche di un'ottima qualità, purtroppo in inglese, quindi insomma dovete conoscere l'inglese per saperlo, ma veramente se vi appassiona il genere andatevelo a guardare perché trovate tanto tanto materiale che ne vale veramente la pena consultare. Vi metterò anche il link sia in descrizione sia nel nostro canale Telegram, quindi se non siete nel canale Telegram entrateci perché ogni volta, diciamo, che concludiamo una puntata faccio in modo di fornire tutte quante le fonti lì. Io vi ringrazio molto per avermi ascoltato in questo primo episodio della rubrica, fatemi sapere se vi è piaciuto, se è un qualcosa che pensate possa avere ancora più spazio nelle future puntate, se i temi trattati vi hanno interessato, se il livello di dettaglio lo trovate interessante, se volete più matematica, se volete più storia, fatemi sapere il bilanciamento, è ancora un qualcosa al quale sto pensando e mi fa sempre piacere ricevere feedback da voi. Ringrazio ancora una volta i nostri Patreon che ci danno la possibilità di fare anche tutti questi episodi extra. Veramente senza il loro supporto potremmo fare meno, quindi se vi piace quello che facciamo ricordate di supportarci tramite l'iscrizione al nostro Patreon, trovate tutti i riferimenti nelle nostre pagine social, quindi insomma andate lì e andate a vedere, potete anche trovare tutti gli altri modi per sostenerci come per esempio anche lo shop online, insomma tutti gli altri modi che avete modo di consultare lì. Grazie veramente tanto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's G-O-L-O.com. Again, G-O-L-O.com.